Come dicevamo poco fa, per l'8 marzo c'era uno sciopero generale che rientrava dentro uno sciopero definito addirittura globale femminista. Per l'8 marzo, peraltro, sono più anni che viene lanciato questo sciopero. Quest'anno, per quanto riguarda il comparto scuola, era stato lanciato da più sigle del sindacalismo di base, ma poi è stato annullato su richiesta della commissione di garanzia. Ci puoi raccontare un po' come è andata questa vicenda, che chiaramente politicamente abbiamo trovato molto pesante, anche perché insomma si tratta la scuola di un comparto dove l'80% sono donne, siamo donne.
Certo, allora cerco sinteticamente di illustrare come sono andate le cose. Allora, noi insieme anche, cioè insieme, come hanno fatto anche altre organizzazioni del sindacalismo di base, abbiamo indetto lo sciopero. L'abbiamo fatto con un testo, con un'indizione nostra. Un po' ogni organizzazione del sindacalismo di base, sappiamo che CGIL e CISL e UIL si sono rifiutate di aderire allo sciopero dell'8 marzo. Abbiamo indetto lo sciopero intercategoriale. Dopo alcuni giorni, fine febbraio, ci è arrivata questa comunicazione della commissione di garanzia, noi diciamo antisciopero, che ci invitava, ma in realtà ci intimava, e poi dopo spiegherò perché, a revocare lo sciopero in alcune categorie, tra cui quella più grossa era quella della scuola. In realtà era l'unico settore nel quale la richiesta di revoca abbracciava l'intera categoria, mentre in altri settori c'era la singola azienda dei trasporti piuttosto che della sanità, eccetera. Il motivo era legato a questo procedimento che si chiama principio di rarefazione oggettiva, motivato dalla indizione nei giorni 1 marzo e 3 marzo di due scioperi di settori indetti rispettivamente, questo tra l'altro, dico la verità, a noi ci è puzzato anche non poco, rispettivamente dal 1 marzo nel personale docente e 3 marzo nel personale ATA, da parte di due sigle di cui noi non è che abbiamo grande conoscenza, pure perché il SICOBAS ha pochissimo radicamento all'interno della scuola.
Ma noi che nella scuola ci lavoriamo, sì. Queste due sigle, SISA è l'una, SISA federata è l'altra, federata. Sinceramente non sono, sì, sigle conosciute, ecco.
E infatti questa cosa ha lasciato perplessi anche noi. Fatte poi le dovute verifiche, abbiamo appreso questo all'incirca il 1 marzo, la scadenza dell'invito fatto dalla commissione era il 3 marzo. Il 1 marzo abbiamo appreso che le altre organizzazioni di base avevano proceduto tutte quante alla revoca. A quel punto abbiamo fatto dalla nostra pagina social un comunicato molto duro, dichiarandoci intenzionati comunque a mantenere lo sciopero, però il problema è che la legge attuale, quella che ha costituito la commissione di garanzia, prevede la famosa legge 146, prevede una multa per chi non ottempera gli inviti della commissione, da 2.500 fino a 50.000 euro, a seconda del valore di essenziale, dal peso che ha il servizio essenziale nel quale si è fatto lo sciopero, trasgredendo, diciamo, tra virgolette, le norme da loro previste. A quel punto abbiamo consultato i nostri avvocati, io pensavo che ci fosse la possibilità almeno di fare un ricorso, eccetera. Abbiamo sentito il nostro avvocato nazionale Marina Prosperi, abbiamo sentito il nostro avvocato di Roma che è Anna Maria Spognardi, e ci hanno entrambe consigliato di soprassedere e quindi revocare lo sciopero, riservandoci poi tutte le azioni del caso. Il problema è che, trattandosi dal punto di vista normativo di un invito e non, diciamo, di una vera e propria precettazione, anche questo passaggio non è ricorribile al TAR. Quindi questo è il quadro, diciamo, complessivo nel quale noi ci siamo trovati ad operare. A quel punto, alle 23.59 dell'ultimo giorno, noi, che è stato mi sembra il 3, come dicevo prima, abbiamo comunicato con una PEC innanzitutto il nostro fermo dissenso rispetto all'operato della Commissione, anche perché mette sullo stesso piano uno sciopero di categoria, o presunto tale, da parte di queste due piccole organizzazioni sindacali, con uno sciopero generale che infatti, come dicevi tu precedentemente, si inserisce nel quadro della giornata internazionale di lotta delle donne, e quindi di fatto sottrae a tutte queste lavoratrici, quindi a gran parte delle lavoratrici, buona parte delle lavoratrici italiane, la possibilità di esercitare un diritto costituzionale. Detto questo, io, non essendo un giurista, perché ripeto, abbiamo sentito e consultato più campane da questo punto di vista, il problema secondo noi non è meramente giuridico, ma il problema è politico. Il problema sono queste norme che danno la discrezionalità a questi organi cosiddetti amministrativi di negare un diritto che sarebbe pure costituzionalmente garantito, ma è un diritto innanzitutto che i lavoratori e le lavoratrici si sono conquistate con anni e con decenni di lotta. Cioè, volendo, io raccolgo, diciamo, la tua tra virgolette provocazione: chiunque vuole impedire di fare uno sciopero si inventa la sigla di turno per scardinare questo diritto attraverso questo famoso principio di rarefazione, diciamo. Quindi la legge è utilizzabile per tutti gli scopi repressivi del diritto di sciopero che si vogliono adottare.
Anche perché noi lo diciamo pubblicamente dai microfoni, questo SISA, abbiamo provato a contattarlo ma non rispondono, i microfoni sono aperti se vogliono chiamare.
Certo, io ho avuto modo di guardare il sito, ma non ho mai sentito, noi non ci occupiamo principalmente di scuola, ma siamo, diciamo, anche in contatto con compagni di altre sigle sindacali attraverso l'assemblea delle lavoratrici e lavoratori combattivi, e quasi nessuno ne sa nulla. Qualche compagno ci ha detto che effettivamente esistevano, poi dopodiché oramai, diciamo, i sistemi attraverso cui in Italia hanno creato il mercato delle vacche attraverso patronati, CAF eccetera, fanno spuntare sindacati o presunti tali come funghi. Quindi, diciamo, io non mi sorprendo di questo in sé, saranno migliaia di organizzazioni sindacali, nessuna delle quali abbiamo mai vista poi né in piazza né, diciamo, magari neanche ai tavoli trattativi. Il problema però, ripeto, è politico. Questo episodio, secondo me, deve far riflettere fortemente tutto il mondo del sindacalismo combattivo, quindi in primo luogo le realtà del sindacalismo di base, tanto più quelle che hanno una presenza e un peso all'interno della scuola, perché io vi dico tranquillamente che noi nella logistica, dove abbiamo un peso, dei precetti e degli inviti delle prefetture eccetera, ce ne freghiamo altamente, noi le forziamo anche i meccanismi di legge. Certo, non è considerata, almeno finora per fortuna, un servizio pubblico essenziale, però ripeto, il problema si pone tanto più all'interno dei servizi pubblici essenziali, dove è in atto, non da ieri, non dall'8 marzo, una contrazione impressionante dell'esercizio del diritto di sciopero. Io non so neanche pensare, in assenza di una risposta da parte di lotta da parte nostra, cosa accadrà col ritorno pure di Brunetta, diciamo, al Ministero della Funzione Pubblica. Quindi il mio più che altro è un invito. Nel settore specifico noi abbiamo poco da mettere in campo come peso e come rappresentanza dei lavoratori, ma a noi ci è bruciato parecchio dover ritirare questo sciopero, anche alla luce di tante richieste che sono avvenute da parte delle lavoratrici, e questa cosa secondo me deve fare riflettere l'intero campo del sindacalismo combattivo, capire come, sicuramente non suicidarsi, perché è evidente che un'organizzazione sindacale piccola, quale sono tutte le organizzazioni sindacalismo di base, con una multa di 50.000 euro rischia di chiudere battenti, però almeno proviamo ad organizzarci, proviamo a sviluppare una difesa, magari farlo collettivamente ed assumercene tutti quanti la responsabilità. E questo è un po' il senso del comunicato che noi abbiamo emesso stesso, cioè, nella notte del 4 maggio.
Cioè tu dici in una prossima occasione convocarlo insieme in modo che poi casomai ricada su più organizzazioni.
Sì, convocarlo insieme oppure fare un patto che nel caso in cui arriva una lettera della Commissione di Garanzia 50.000 euro per 7-8 organizzazioni sindacali, magari possiamo riuscire anche, si spera, anche con un po' di solidarietà all'interno del movimento, delle realtà di lotta eccetera, a sobbarcarcele. Se si concentra, diciamo, se la scure si concentra tutta su un'unica organizzazione, tanto più piccola, è chiaro che diciamo diventa il rischio di andare nel baratro. Per cui sì, è quello che dici tu, coordinarsi, ma anche dal punto di vista legale, cioè nel senso che magari ce lo prendiamo tutti quanti il precetto e poi facciamo pure magari i dovuti ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, quello che si può fare dal punto di vista giuridico. Io credo che però la cosa fondamentale sia che i lavoratori si iniziano ad attivare su questo tema, e che questa cosa, questo episodio, che è solo uno tra i tanti, non cada nel nulla e ci sia di insegnamento sia a noi come organizzazioni sindacali e sia ai lavoratori per, diciamo, attivarla un po' la mobilitazione anche su questi temi. Cioè noi abbiamo delle norme anche nel privato di regolamentazione anche della rappresentanza sindacale che sono fasciste, cioè il protocollo sulla rappresentanza che taglia tutte le organizzazioni combattive e conflittuali dal diritto dell'accesso alla rappresentanza.
Tu dici con la percentuale?
No, quello c'era già da prima, al 33%. Il problema oggi è che in tutto il privato, e che la vogliono estendere pure al pubblico sta roba qua, e io lo dico adesso, poi vedremo, magari ci giocheremo una pizza, la estenderanno anche nel privato, il testo unico alla rappresentanza dell'8 gennaio del 2014, che prevede che per accedere alla rappresentanza, cioè per presentarti alle elezioni dell'RSU, devi essere firmatario del contratto nazionale.
Sì, certo,
il contratto,
certo,
nazionale è una porcata, io non ti voglio firmare, non posso presentarmi. Certo. Per rappresentare la
tant'è
lavoratori.
Vero che il contratto nazionale della scuola è firmato da CGL, CISL, UIL, ANIEF, GILDA, SNALS e da nessuna organizzazione fortunatamente del sindacalismo di base, del sindacalismo combattivo, perché è un contratto, le integrazioni ultime sono state pesantissime e comunque anche il contratto lo era, e quindi sì, effettivamente questo è un pericolo molto grosso anche per il pubblico.
E ti dico di più, i compagni nostri che operano nel pubblico, cioè soprattutto nella sanità e negli ospedali, hanno evidenziato che a dicembre del 2020, nel totale silenzio dei media e in un clima purtroppo di disattenzione anche all'interno del fronte sindacale combattivo, è stato approvato sempre dai confederali un protocollo con l'ARAN che restringe ancora di più.
Noi ne abbiamo parlato da questi microfoni, perché appunto restringe, anche allunga il numero dei giorni tra uno sciopero e l'altro, e restringe
a due settimane,
e restringe insomma sotto altri profili. Ci abbiamo fatto proprio una puntata cercando di dare un minimo di luce su questa cosa di cui non ha parlato obiettivamente nessuno o quasi. E niente, noi per ora ti ringraziamo, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, ma gli inviti tuoi sono molto chiari e insomma magari ci risentiremo più avanti, perché mi sa che non finisce qui questo problema, ecco.
Per quanto ci riguarda sicuramente non finisce qui, la prima volta che noi ci abbiamo avuto a che fare, ripeto, nel settore pubblico, ma abbiamo già fatto un appello e lo faremo con ancora più determinazione anche in coincidenza dell'appuntamento nazionale del 26 marzo, dove ci sarà lo sciopero dei riders, al quale poi noi stiamo associando uno sciopero nazionale lavoratori della logistica, settore trasporto merci e logistica, per il mancato rinnovo del contratto nazionale, e vogliamo attivare anche, diciamo, un ragionamento insieme a tutte le realtà disponibili per capire come fronteggiare questa situazione in un settore che purtroppo e che forse è il più colpito sia dalla crisi pandemica e sia da queste misure restrittive, che purtroppo, diciamo, sconta ancora un livello ancora insufficiente di mobilitazione, di conflittualità e di coordinamento tra le realtà.
Grazie ancora.
Grazie a voi.
E alla prossima. Buona notte.